Don Chisciotte, episodio 31esimo. Oscar Giannino, grazie di essere con noi, tutti voi che ci ascoltate e tu che ci ascolti in podcast. Struttura della trasmissione. All'inizio, like, don't like, quello che ci piace, quello che non ci piace di ciò che sta avvenendo, brevemente, e poi un approfondimento su PNRR di Draghi, ovviamente. Ci sarà un ospite che ne sa, eh? E attenzione, perché potremmo stupirvi per l'appello generale, non a crederci a Draghi, ma a capire. A fronte di cosa siamo? Oscar Giannino,
Devo continuare io, fai tu, dimmi tu. So che c'è un nome lungo, però Carlo Alberto Carnevale, ma se o la dici tutta, Oscar,
No, io
pazienza.
devo dire Carlo perché tu arrivi e dici che sei ovviamente ronzinante, eccetera, invece non lo
Sono
fai.
ronzinante, scalciante come scalpitante.
Sancho, salvaci tu, Sancho.
Renato Cifarelli, che vi salva dicendo dove ci possono trovare,
Ecco,
quindi
bravo,
sul
bravo.
sito Don Chisciotte Podcast e poi su tutte le piattaforme potete seguirci gratuitamente, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Spotify, Spreaker. Sul nostro sito Oscar pubblica i suoi editoriali
E tu,
e
naturalmente, anche i tuoi podcast.
io poi pubblico anche naturalmente anche il mio podcast Sancho Panza che esce al martedì mattina.
E quello però, se il problema è che cari donatori, che io ringrazio tutti, se volete convincere anche Carlo Alberto a fare i suoi, bisogna che doniate, perché, non perché vada in tasca lui, ma perché ci
No,
serve
no, per
per
carità.
i costi, per i costi ovviamente
I costi, per i costi.
esatto, per i costi che sopportiamo. Allora, questa che cosa non vi è piaciuto? Cominciamo da Renato, va.
Ah, cominciamo. Allora, io speravo una volta, tanti anni fa, come molti, che l'Italia si sarebbe europeizzata con delle regole un po' più da business oriented. Invece mi sembra che l'Europa si stia italianizzando, perché abbiamo regole sempre più asfissianti. Io l'avevo già visto sulle emissioni col discorso delle auto e con i motori, perché quelle mi colpiscono direttamente, però lo vedo anche su Farm to Fork che ha una marea di vincoli, su un GDPR che è sempre più interpretato restrittivamente, basta vedere adesso la questione del passaporto vaccinale, cioè chi come me ha bisogno di viaggiare è disponibile a condividere la sua situazione vaccinale o se ha fatto il Covid piuttosto che restare a casa e non poter fare business. Il discorso poi è che entrano materiali prodotti in altri paesi, chissà come, perché tutte le regole che noi abbiamo non sono quelle che hanno molti altri paesi e giochiamo con una palla al piede. Certo, una sostenibilità può essere una sfida che ci può far crescere se viene condivisa a livello mondiale, ma allora dobbiamo arrivarci a condividerla tutti. Ma la perla di questa settimana, e passo la palla a chi ne sa molto più di me, cioè a Ronzinante, è che è uscita una proposta di regolamento per l'intelligenza artificiale, che se rimane a livello europeo, vuol dire giocare con la palla al piede a livello europeo sull'intelligenza artificiale, mentre tutto il resto del mondo, Stati Uniti e Cina, non dimentichiamocelo, sono quelli che ci fanno concorrenza su queste cose, vanno con delle praterie immense. Tu che ne dici, Carlo Alberto, che ne sai
Che
molto?
sì, beh, purtroppo l'Unione Europea sembra voler trattare l'intelligenza artificiale come tratta la finanza, aver imposto dei controlli ex ante dicendo io, i vostri algoritmi devono fare quello che dico io, nei settori ad alto rischio sono praticamente quelli che dicono loro. Rispetto al fatto che l'intelligenza artificiale è l'area dove c'è il maggior investimento, il miglior tasso di sviluppo a livello mondiale in termini di attrazione di capitali per l'innovazione, è una battuta d'arresto gravissima. Francamente, non ci aspettavamo un atteggiamento così chiuso. Siamo ancora una volta al principio di precauzione che blocca tutto, no? È un po' come l'analogia dei vaccini. Siccome non sappiamo cosa può succedere, nel dubbio blocchiamo tutto. Ecco, questo atteggiamento non aiuta certamente né gli investimenti né l'economia italiana ed europea. Questo non ci piace perché. Mentre sul GDPR la logica c'era ed è comunque una logica che proteggeva dati personali, qui entriamo nella discussione sugli algoritmi, no? Cioè sui processi industriali, perché questo è un algoritmo alla fine. Francamente, che l'Unione Europea voglia mettere bocca nei processi industriali ex ante, Beh, insomma, un po' dirigistico suona ed è estremamente preoccupante, hai detto bene tu, perché rischia di mettere una zeppa nel meccanismo di almeno insomma di crescita di questa industria europea, che è già iperframmentata, che abbiamo, come sapete, non abbiamo un mercato unico digitale in Europa, ne abbiamo 27, quindi abbiamo già uno svantaggio importante in tema di investimenti e di dinamica del mercato rispetto a Stati Uniti e Cina. Se ci si mette pure questo, è chiaro che non ce la possiamo fare.
Posso fare un paragone, Carlo Alberto? Mi sembra un po' tipo la legislazione, cioè noi abbiamo una legislazione ex ante, tutto vietato tranne quello che è permesso, mentre invece sistemi legislativi come quello degli Stati Uniti sono basate sulla rule of law, cioè sul fatto che poi si decide se quella cosa lì va bene o no. E qua mi sembra la stessa cosa, cioè l'intelligenza artificiale vogliamo decidere prima cosa si può fare e cosa non si può fare, mentre gli altri decideranno dopo se quell'algoritmo era sbagliato o
sì, non è che l'intelligenza artificiale sia priva di rischi, senza dubbio, è come sempre una cosa che pone dei dilemmi anche di natura etica, no, non voglio negare il problema, però hai detto bene tu, un conto è bloccare ex ante, un conto è risolvere un'eventuale problematica ex post, limitando, chiedendo correttivi o eventualmente appunto proteggendo. Mi sembra che in un momento nascente dell'industria dell'intelligenza artificiale che tutto questo francamente sia un po' vincolante, se tutto questo poi lo collochiamo dentro questa iperproduzione normativa dell'anno scorso, la data governance, il Digital Market Act, il Digital Service Act, in cui sembra che l'Unione Europea voglia vendicarsi di 10-15 anni di ritardo imponendo leggi laddove non ha saputo far nascere aziende competitive. Ecco, non vorrei che fosse una forma, se posso, di protezionismo per via giuridica.
Le mie due osservazioni su quello che non mi è piaciuto, una cosa che non mi è piaciuto ma non mi ha stupito è vedere Conte che rompe il silenzio, l'ex presidente del Consiglio, l'avvocato Conte, rompe il silenzio della grana 5 Stelle di cui non mi sembra stia venendo rapidamente a capo in maniera brillante, mettendo in chiaro a Rousseau che deve restituire i dati degli iscritti. Se uno pensa a tutta la storia dei 5 Stelle sui temi di cui abbiamo appena parlato, la tutela, internet, eccetera, eccetera, mi sembra il boomerang sulla testa di chi...
Una pena del contrappasso dantesco.
Nel senso che avete voluto una roba gestita da un privato, scoprite adesso che il privato, ma guarda...
Dai, i vostri dati, strano, eh?
Ma dai, cioè tutte decenni di conflitto di interesse, le grida di Dibba sul conflitto di interesse, Berlusconi, e poi alla fine ecco qua, mi limito a questo perché non c'è nessuna gioia, perché c'è tanta gente tra i 5 Stelle, tantissimi, migliaia, ne conosco tantissimi anch'io, che comunque continuano a crederci, ci credono, sono in buona fede, certo se uno però si affida a questi strumenti è col boomerang. La seconda cosa, Biden ha fatto una cosa straordinaria questa settimana, il genocidio armeno, dichiararlo fuori dai denti a Erdogan e impedire quindi che i tiranni possano riscrivere la storia negando migliaia e migliaia di vittime massacrate, è un altro passo in avanti per rapporti internazionali basati non più sul voltare la faccia di fronte a chi è autocratico e tirannico, con la storia, con i propri cittadini, con i diritti dei turchi e con i diritti anche delle piattaforme continentali nel Mediterraneo, che riguardano quindi tutto, tutti noi, compresa la loro presenza in Libia. Per essere chiari, voi lo sapete che la guardia costiera della Marina Militare Libica è agli ordini dei consiglieri turchi di Erdogan, e per questo abbiamo dovuto finanziare adesso invece una guardia costiera che non è sotto la Marina Militare. Ecco, per capirci, quindi Biden si occupa anche di cose di casa nostra, in compenso assistere al fatto che i sovietisti fiscali italiani inneggiano al 43% che Biden vuole portare come aliquota per le imprese e i ricchi, mi fa sbilicare dalle risate. Primo, scommetto quello che volete che il congresso non lo approva, ma secondo è l'idea che quella è la via da battere, cioè il corbinismo e il sanderismo, che non è il sandinismo, fanno fremere tantissimi accademici italiani nostalgici di Bettini e di Conte, e io, a dire la verità, sorrido felice. Ora l'approfondimento sul PNRR di Draghi. Thank you. 31esimo episodio, l'approfondimento, come vi abbiamo preannunciato, è dedicato ovviamente al PNRR del governo Draghi. Stiamo registrando quando il Consiglio dei Ministri, che in teoria doveva essere già avvenuto, è stato rinviato perché ci sono trattative in corso. Quello che è sicuro è che nei prossimi giorni in Parlamento, lunedì e martedì, c'è l'esame parlamentare. Con me i soliti, io sono Oscar Giannino, come sempre, i miei due soliti compari già presentati, ma bisogna sempre ricordare che ci ascolta le voci dei nostri conduttori, e quindi Ronzinante,
Carlo Alberto Carnevale Maffè,
e ovviamente Sancio Panza. Sancio!
Renato Cifarelli.
Ah, sei sempre lì, tu sei sempre indietro sulla tua cavalcatura stanca, e quindi allora, per parlarne abbiamo un ospite a cui teniamo molto, ne abbiamo grande stima, lo avete sentito negli anni nelle nostre trasmissioni, il professor Altomonte, che insegna in Bocconi, è uno specialista in realtà in politiche europee, fa anche parte di una task force alla pubblica amministrazione, è una delle riforme fondamentali, quella della pubblica amministrazione, in questo nuovo corso. Però per chi conosce e segue il professor Carlo Altomonte, è anche un analista indefesso, veramente da anni e anni produce dati e analisi sulle filiere dell'industria, sulla maniera per costruire più competitività integrata in Europa, per allargare il mercato, per dare forza a quest'area che anche nella pandemia rischia per l'eredità delle grandi aree geostrategiche muscolari, di forse non capire che adesso è l'occasione. Adesso è l'occasione, e un pezzo fondamentale di questa occasione è proprio il debito europeo da 750 miliardi che alimenta Next Generation EU e gli altri strumenti e le politiche straordinarie, le misure straordinarie, dalla sospensione del patto di stabilità, la sospensione del divieto di aiuti di Stato, gli acquisti straordinari ovviamente della BCE, che hanno corredato nel 2020 una reazione che è stato un salto in avanti rispetto al post 2008, al post 2011. Quindi grazie di essere con noi, professor Altomonte.
Grazie a voi, bentrovati.
Allora, Carlo Alberto, io direi di approfittare della presenza del professor Altomonte e di farci dire da lui, prima che parliamo noi, qual è l'impressione che ha su che cosa di trasformativo davvero in questo PNRR di Draghi c'è nella pentola che sta bollendo.
Sì, sono d'accordo soprattutto nel metodo, caro Oscar, perché sai, nel merito abbiamo parlato tanto di digitale, di trasformazione energetica, però come dire, nel concreto i progetti devono ancora emergere, la bozza che è girata è ancora a livello di titoli. Invece la presenza di Carlo, secondo me, è utilissima per avere una chiave di metodo, soprattutto per il fatto che il committente di questo bel giocattolo è l'Unione Europea, la Commissione Europea, e quindi dobbiamo capire che relazioni ci sono fra lo Stato membro in questione, cioè l'Italia, e l'Unione Europea, perché questo è uno strumento per far convergere l'Italia sulla rotta dell'Europa. E in questo senso che a Carlo proprio chiedo, come dobbiamo interpretare?
No, anche perché adesso l'Italia è guidata da uno che è entrato nel Consiglio Europeo come un protagonista, per quello che ha fatto, per la sua statementship, per il suo curriculum, mentre prima era un po' diversa la faccenda.
Era un po' diversa, diciamo così. No, questa è proprio la scrittura, posso dire a quattro mani, perché secondo me è la prima domanda che faccio, no? Questo è un PNRR, io ho messo un R in più, chissà perché, che in realtà viene scritto a quattro mani, è oggetto di una continua convergenza. Uno dei punti che mi ha interessato di più è proprio il richiamo esplicito alle raccomandazioni specifiche per paese, che è messo proprio nella testata del progetto, ed è
da quello anche, che ti chiederò. Diciamolo subito, sia pure della versione, come hai detto tu, che è ancora generica, per quanto uno possa dire, ma come sono 350 pagine generiche, sì lo è, però le 5 paginette iniziali di Mario Draghi individuano con una chiarezza sintetica ma anche molto castica punti che non si erano mai visti in precedenza: produttività, concorrenza, inclusione, però produttività, concorrenza eccetera, cioè i gap ventennali dell'Italia messi per numeri, impegni presi, l'impegno per esempio sulla concorrenza, mai, non c'era neanche citata nella versione precedente del governo precedente, la concorrenza, che è in sostanza l'acquisizione del dato degli indirizzi mandati, come abbiamo già parlato, dall'autorità garante del mercato, cioè l'antitrust, ma con un impegno a fare legge di concorrenza ogni anno, con non solo scadenze precise, ma con impegni di cosa fare, che anche lì sono solo abbozzati, ma intanto sono per l'Italia rivoluzionari da anni, perché si tratta di diminuire gli affidamenti in house alle società locali, di adottare sulla scadenza dei tempi delle concessioni la metodologia dei tempi europei e non della continua protrazione e così via, cioè delle cose che obiettivamente, per esempio, anche solo nelle 5 paginette iniziali sono una specie di squillo di tromba. Alto Monte.
No, grazie. Penso che abbiate esattamente colto, e conoscendovi non mi stupisco, il tema di come interpretare correttamente il recovery. Il recovery, secondo me, o il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è uno strumento trasformativo dell'economia italiana. Secondo me, e correttamente Carlo Alberto l'ha detto bene, è stato scritto a quattro mani, la Commissione ci ha sempre detto che il piano si scrive con la Commissione, non per la Commissione, che poi dovrà evidentemente valutarlo, votarlo e poi questo voto
anche perché
passerà.
è il committente
esatto,
non è che si può fare a meno, non è che detto, no, questi infatti. Sono i soldi, fate quello che volete, questi no. Sono i soldi e mettiamoci d'accordo su quello che c'è da fare, perché quello che c'è da fare interessa a tutti e due, cioè è una convergenza.
Ma ti dirò anche di più, non interessa solo la Commissione, interessa anche gli altri stati membri, esatto. Che questi soldi li stanno mettendo loro sì, contributori netti. Per esempio penso alla Germania per 75 miliardi, all'Olanda o all'Austria per 2% del loro prodotto interno lordo, contribuzione netta, quindi loro danno dei soldi all'Italia e agli altri paesi europei perché li vogliono allineare alla crescita europea nell'intesa che se tutti crescono e vanno nella stessa direzione abbiamo tutti da guadagnarci. Quindi è evidente che questo diventa lo strumento attraverso il quale finalmente ci pagano per fare le riforme che non abbiamo mai fatto negli ultimi 20 anni. Ed è molto diverso ovviamente fare le riforme quando hai la possibilità di affiancarle a investimenti, a crescita, ad aggiustamenti inevitabili, a compensazioni, e nelle 5 pagine che citava Oscar questa cosa è abbastanza chiara, rispetto invece a uno scenario diciamo di austerità in cui devi fare le riforme e in più devi tagliare la spesa.
Ecco, però qui Carlo è sottolineato un punto: gli investimenti sono il corollario delle riforme e non il contrario. Questo è l'elemento importante, perché abbiamo tutti passato mesi a dire qualche miliardo in più su questa voce, qualche miliardo in meno su questa, le riforme poi vediamo. Quello che stai dicendo, che è importantissimo, è che alla base di questo piano ci sono le riforme precise, poi noi non le vediamo perché non sono nel documento che è circolato. Gli investimenti sono la conseguenza di queste riforme, quindi non è il contrario, cioè questi sono gli investimenti e poi facciamo le riforme.
Sì, che è poi il punto fondamentale rispetto al quale secondo me la versione del piano del precedente governo non poteva andare da nessuna parte, perché quella versione del piano non aveva nessuna o molte poche ambizioni di riforme, banalmente perché non c'era la forza politica in quel governo di farle. Secondo me invece, vi dirò anche francamente, da quello che un po' mi è parso di capire dall'atteggiamento della Commissione, che quello che a loro conta veramente sono le riforme. Poi il fatto che ci siano gli investimenti e che questi ovviamente vadano secondo le linee guida della digital transition e della transizione digitale, della transizione energetica, benissimo. Ma quello che conta e quello su cui vogliono davvero puntare per trasformare un po' l'economia italiana è proprio il tema delle riforme. E quindi è da lì che secondo me dobbiamo partire.
Partiamo proprio da lì, perché le riforme sono proprio messe in anticipo rispetto ai capitoli, e ce ne sono di tre tipi, no? Le riforme orizzontali, quelle trasversali, non so, per quelle sulla competitività, sull'efficienza del paese, quelle abilitanti, appunto, che ne so io, il tema della pubblica amministrazione, e quelle settoriali, penso all'energia. Ci puoi commentare un pochino come mai questa tripartizione è così importante e che deve diventare poi il metodo di lavoro per i prossimi anni?
Assolutamente. Allora, l'idea è che diciamo ci debbano essere delle riforme che in qualche modo sblocchino in assoluto alcuni dei ritardi storici e dei colli di bottiglia storici della crescita, della mancata crescita della produttività in Italia. Questi sono, come sappiamo, nella fase ascendente la scarsa capacità progettuale e tecnica della nostra pubblica amministrazione, che negli anni si è ridotta di numero sotto la media europea, è invecchiata, è la più vecchia d'Europa e ha anche perso competenze. E quindi evidentemente fatica drammaticamente a gestire un paese che peraltro ha una produzione normativa stratificata e complessa dopo il titolo quinto. E quindi il primo punto evidentemente è quello della riforma della pubblica amministrazione e della diciamo sua capacità nella fase ascendente di generare i progetti. Poi c'è la fase discendente, c'è tutto il contenzioso amministrativo e civile, che è un altro su quale siamo, come sappiamo, in grave ritardo rispetto alla media europea, e anche qua dobbiamo evidentemente sbloccare queste procedure. Questo serve proprio a fare in modo che gli investimenti e PNRR a livello orizzontale possano partire, possano essere messi a terra. Poi vi sono le riforme abilitanti, queste sono sostanzialmente legate alla semplificazione delle procedure e all'apertura dei mercati, e quindi dobbiamo immaginare procedure più semplici, più snelle, e con l'attivazione del principio europeo del once only, cioè una volta sola. C'è un documento, te lo chiedo una volta sola, una volta che te l'ho dato, magari attraverso la SPID, tutte le amministrazioni devono essere in grado di averlo, e su questo sta lavorando il ministro Colao con l'integrazione delle grandi banche dati delle grandi amministrazioni locali, per cui centrali, per cui l'INPS parlerà con l'Agenzia delle Entrate, parlerà con i tribunali, eccetera, e quindi si integreranno questi dataset in questo cloud. E poi ci sono ovviamente le riforme settoriali, perché per mettere a terra gli investimenti del digitale servono le riforme sulle autorizzazioni delle emissioni elettromagnetiche, piuttosto che della possibilità di fare opere infrastrutturali in conferenza di servizi semplificata tra comuni, o sul digitale, sull'ambientale servono procedure semplificate di valutazione di impatto ambientale, che possono prendere fino a 2 anni, ma noi su quello invece dobbiamo mettere 65 miliardi in 3, e quindi evidentemente abbiamo bisogno di riforme settoriali anche in questo senso. Quindi sono tutte, diciamo, queste parti iniziali del piano che secondo me sono il vero valore aggiunto. Poi lasciamo stare i soldi pubblici, noi andiamo un tanto al chilo, ma i soldi pubblici, lo sapete, nel mondo di oggi sono una piccolissima parte dell'enorme risparmio privato che potrebbe essere mobilitato nel momento in cui noi sblocchiamo davvero l'apertura.
Però allora stai toccando un altro tema, non so, Oscar, vogliamo sollevare il vaso.
Andiamo una cosa alla volta, perché io faccio tre osservazioncine con risposte secche, perché ovviamente non possiamo a questo punto pretendere sviluppi analitici delle risposte, perché dividiamo nei prossimi giorni. Però se uno guardasse solo quello che c'è scritto nelle due cose fondamentali che ha detto il professor Altomonte, cioè la pubblica amministrazione e la giustizia, faccio sintesi brevissima. Per esempio, nella pubblica amministrazione si coglie che ci sono cose trasformative. Nel dettaglio, per esempio, a me non dispiace per niente che sia saltata l'idea del cloud nazionale pubblico, l'avevamo già ipercriticato. Poi uno rimane perplesso perché dice sì, ma si pensa ancora a una piattaforma per l'e-smart procurement, ma è rinviata al 2026, cioè ci sono delle cose che non tornano, per così dire. Ottima l'idea della piattaforma per la preselezione di chi ammettere ai concorsi, con graduatorie, con esperienza e formazione, eccetera, eccetera, perché la soluzione rispetto allo spiccinio dei concorsi è il fatto che non esiste una lista di disponibilità pubblica. Ottima l'idea che ci sono i cosiddetti A-flyers, cioè 1000 alte risorse già formate, senza le quali governo e autonomie non sono in grado di fare il piano, prendendole quindi con una metodologia diversa, sia pure a tempo, poi si vedrà. E quindi sulla pubblica amministrazione di lì si capisce un po', ma ci sono anche cose che un po' cos'ha. Sulla giustizia invece, rispetto al PNRR precedente, sul campo della giustizia civile, penale, tributaria, processo, ufficio del processo e riforma dell'ordinamento giudiziario, su cui prima non si diceva niente, la differenza è che c'è per ciascuna di queste un percorso preciso o di legge delega con tempi o di commissione ministeriale ad hoc, per esempio per la parte penale, per la riforma della giustizia tributaria, però c'è un impegno a fare una specie di rivoluzione. Questa sì è una rivoluzione, altro che trasformativa come la prima. Però terza osservazione, se mi tocca, professor Altomonte, il problema della partnership pubblico-privata, dalle 300 pagine sembra che il problema dell'attrattività degli investimenti non sia il volano, non so come dire, cioè la partnership strategica finanziaria, anche solo per uscire dal problema dei ristori fatti col fatturato e per andare all'esame che conviene anche allo Stato per non trovarsi con una maxi esposizione debitoria, e conviene per tutelare le nostre banche, perché poi se la trovano in pancia, tra chi ha piani industriali sostenibili oppure no. Ecco, queste cose nelle 300 pagine per esempio non ci sono. Tre osservazioni buttate lì.
Sono d'accordo sulla PA, ho lavorato su questo, e direi che l'idea di riformare tutta la parte di accesso, di semplificare, ma non semplificare da Roma, semplificare nelle realtà locali. Abbiamo predisposto, e la Commissione lo ha approvato una task force di 1000 esperti che sarà messa a disposizione delle amministrazioni locali, anche solo per imputare i dati e fargli tutto il backlog di procedure che ancora non sono state digitalizzate. Noi abbiamo un target di 200 procedure che dovranno essere semplificate o trasformate in silenzio assenso o trasformate in comunicazione, e le poche che restano come procedure autorizzative dovranno essere semplificate e standardizzate.
E si dice che il primo blocco, che riguarda per esempio questioni fondamentali sulla semplificazione delle procedure autorizzative, passare dalle vie locali e centrali a un unico atto amministrativo eccetera eccetera, come per i cantieri eccetera eccetera, arrivano per decreto già da maggio.
Metà maggio, scadurata.
Dettaglio non c'è tutto questo nel piano, però per uno che sa leggere c'è un colossale impegno, e si dice che le procedure intanto sono 200, ma quelle messe nel focus sono 600.
Arriveranno fino a 600 a fine 2026, tutto il catalogo delle procedure esistenti in Italia verrà analizzato e riformato, d'accordo in conferenza Stato-Regione. E questa roba non è che dici la dici oggi e poi te la dimentichi, sarà scritta nell'accordo intergovernativo che andiamo a scrivere tra Italia e Commissione Europea, quindi non scappi, se no non ti arrivano i soldi.
E questo è un elemento importante da precisare, no? C'è un accordo intergovernativo che costituisce patto da rispettare, condizione del finanziamento. Dopo il finanziamento arrivano gli investimenti. Questa sequenza, no? Riforme tradotte in un patto intergovernativo, arrivano i soldi a fronte delle milestones e quindi dei target che vengono generati. Ecco, a questo punto però, e torniamo alla domanda di Oscar, devono intervenire, devono essere mobilitati, l'hai citato tu, non i 200 miliardini, dico per dire, no? dell'investimento pubblico europeo, ma i molti più degli investimenti privati che devono seguire. Penso a fine dell'energia, è impensabile che lo Stato esaurisca gli investimenti necessari, no? E ovviamente il digitale deve fare davvero moltiplicatore organizzativo più che finanziario. Ecco, in che senso ci dobbiamo aspettare che ci sia anche un patto non scritto oggi, ma con il sistema economico italiano?
Ma guarda, metto insieme la domanda tua insieme agli ultimi due punti di Oscar sulla giustizia, anche qui trasformativa e in milestone, quindi tutti i decreti delegati dovranno essere approvati entro le date che andremo a definire. E l'ultimo pezzo di Oscar, giustamente ci sono al momento delle linee di investimento su alcune linee guida che sono quelle identificate, ma questi i bandi e le modalità di messa a terra di questi investimenti non sono stati scritti, anzi siamo addirittura in fase di riforma della legge degli appalti, che è un altro dei commitment che abbiamo con la Commissione Europea, un altro degli impegni presi con la Commissione Europea.
E lì la riforma strutturale si fa come dice l'antitrust, cioè le tre direttive europee del 2014,
assolutamente,
tranne
sì.
Gli interventi immediati che si fanno per decreto nei prossimi mesi.
Sì, gli interventi immediati per decreto prevedono la sospensiva di alcuni istituti, che però la Commissione stessa ci ha chiesto di rendere strutturali entro il prima possibile, quindi assolutamente sì. E quindi in questo passaggio di messa a terra della parte pubblica, in diverse parti del piano è già citato, se voi fate una piccola ricerca PPP nel Public Private Partnership, nel PDF compare N volte, non c'è un capitolo,
non c'è un capitolo.
Però ecco, secondo me, e forse questo è sbagliato, sono d'accordo con te.
Ecco, forse ci saremmo aspettati una cosa brutta, invece che 300 pagine, 30.
No, quindi, infatti, esatto. Cioè, ma secondo me questo, se posso,
per uno che legge e sa un po' di che si tratta, cosa che poi in Italia mai dare per scontato, né io sono quello che può insegnare a nessuno, io lo faccio solo perché seguo queste vicende, da me ero un giornalista, però è ovvio che se uno vede per esempio in questa geografia un po' barocca che non mi convince per il trasferimento tecnologico alle imprese, cioè i nuovi campioni nazionali e poi ce ne abbiamo i 12 regionali che fanno anche formazione,
cioè, ricerca 60,
sviluppo, cioè, i 60, 60. Però poi a un certo punto si dice però poi sulle 6 tecnologie europee IPCEI ci sono i bandi da scrivere, e lì sono pubblico privato, perché il problema è i bandi li scrive il pubblico, ma però poi a partecipare ai progetti, come ovvio, sono le imprese, gli istituti di ricerca, l'università, pubblico e privato insieme, e quella poi non è esattamente una parte trascurabile, con tutto rispetto per i 60 centri che venderanno servizi alle imprese.
Secondo me, Oscar, questo piano, diciamo, soffre di due, se posso esprimere le legittime critiche, insomma, di due, diciamo, gap. Uno è che è stato ripensato in due mesi di tempo, Il piano portoghese e il piano spagnolo sono molto belli perché vanno in orizzontale, no? Per filiere industriali, mettendo insieme diversi settori. E però per farlo ci vuole un anno di lavoro. Di
e anche quello francese e anche quello tedesco, che sono 30 miliardi, ma se uno vede dei 30 miliardi tedeschi, più di un terzo sono per le filiere industriali, con progetti quasi tutti franco-tedeschi, oltretutto.
Sì, perché quei piani hanno in mente l'economia del paese, non hanno in mente lo Stato e la sua macchina. Guarda, questo è importante capirlo.
Infatti, questo secondo me è un punto. E l'altro punto è il fatto che ovviamente se abbiamo parlato di una pubblica amministrazione fino ad oggi che è insomma in difficoltà nella fase anche ascendente dei progetti, è ovvio che la qualità del PNRR che è dalla pubblica amministrazione in qualche modo arriva, per quanto ci si sia lavorato eccetera eccetera, ancora sconta, diciamo, in alcune parti alcuni elementi, diciamo, di eccessiva impostazione burocratica, no? E quindi secondo me la sfida vera e del mondo delle imprese e degli stakeholder, ma anche di noi analisti e commentatori, è quella di provare a orizzontalizzare PNRR, cioè approfittare del fatto che comunque il suo lavoro iniziale sulle riforme lo fa e lo farà, e a quel punto, come dire, invertire la logica e trovare noi dal basso i modi di far dialogare, visto che, come dire, non è che c'è, non è un piano quinquennale in cui, per fortuna, in cui è tutto scritto nei minimi dettagli. Si dice che appunto ci saranno gli investimenti in, eccetera, eccetera, e nella misura in cui le milestone che verranno definite sugli investimenti, ne sono abbastanza convinto, saranno generiche, su obiettivi generici, come andare a realizzare quegli obiettivi, anzi sarà addirittura più facile dimostrare che con partnership pubblico-private quegli obiettivi si realizzano prima, siamo più tranquilli, i soldi arrivano prima. Quindi da questo punto di vista, ecco, secondo me, se vogliamo, le imperfezioni esistenti nell'impostazione del piano dal punto di vista degli investimenti devono essere un po' una chiamata alle armi per la parte privata del paese, che approfitta intanto dello sblocco delle condizioni abilitanti, delle riforme orizzontali, per provare poi a mettere a terra in maniera seria gli investimenti. Questa è un po', per me, una sfida, no? Il PNRR è di tutti, non è dello Stato e non è di un settore, quindi a me l'approccio un tanto al chilo, perché nella cultura c'è scritto 20 miliardi e nelle non mi piace, perché poi in realtà sono tutte complementari queste cose, lo sappiamo benissimo.
Allora, ripartiamo proprio dalle imprese. Le imprese, dicevo, perché se leggono le 300 pagine dicono, ma insomma, la riforma del mercato del lavoro è tutta fatta solo con i centri pubblici dell'impiego, ci sarà una garanzia occupazione ai lavoratori stabilita da governo e regioni, perché le regioni fanno la formazione, noi non partecipiamo, e poi ci sarà un nuovo accordo in pratica per il dimensionario della formazione professionale pubblica che è delle regioni, e quindi sì, il governo sente l'ANPAL, si mette d'accordo con le regioni e ci troveremo questa roba qui. Niente agenzie private per il lavoro, l'idea delle imprese era quella che nascesse un sistema con un accreditamento invigilato dall'ANPAL, in cui ai centri pubblici dell'impiego nessuno li vuole chiudere, tanto meno, figuriamoci, però si affiancassero le agenzie private del lavoro, che intermediano una quota molto più elevata, un multiplo molto più elevato della domanda e dell'offerta del lavoro, e sono in grado anche di fare formazione, e le imprese questa roba qui per esempio non la vedono, oppure vedono che le filiere che ci sono negli altri piani europei, l'abbiamo detto prima, l'automotive, la siderurgia, nel caso italiano il tessile moda, la componentistica, la chimica, la farmaceutica eccetera eccetera, negli altri piani ci sono, da noi no, per l'automotive.
Sì, c'è poco, c'è un fuochino sul turismo, no, ma era un po' paternalistico.
Ci sono i 5 miliardi erotti per rinnovare le flotte di autobus.
Sì, però è un tema di adozione,
un miliardo per le batterie e 2 miliardi per l'idrogeno, in cui si fa una scelta intelligente, cioè si dice naturalmente la Commissione europea deve accettare l'idrogeno grey, quello grigio che si fa con le fonti rinnovabili, certo, non quello blu, perché se aspettiamo di farlo dalle rinnovabili chiudiamo Taranto, ma non solo Taranto per capirci, tutto quello che riguarda l'intera filiera fossile italiana, ci vuole un po' di tempo. Quindi ci sono queste cose qui, però le imprese si grattano la testa e dicono, ma dove cavolo stanno queste grandi novità, le politiche attive del lavoro non le vediamo, le filiere non ci sono, insomma, che dice Altomonte?
No, io dico che, torno a ridire quello che ho detto un po' prima, cioè secondo me la vera novità del piano è nella parte trasformativa di riforma e quindi nell'apertura a possibilità di investimento che prima non c'erano. L'altro grande tema sul quale secondo me, e l'altra cosa che il piano fa, secondo me mette, diciamo, delle priorità di capitale pubblico su alcuni assi di sviluppo sui quali poi va innestato il capitale privato. Non ha una visione strategica di politica industriale, se non appunto quella legata ad alcuni di questi assi, ma rispetto ai piani che citavi correttamente.
Sì, tutto sommato non possiamo lamentarci.
Però cioè, se guardate il piano francese e il piano spagnolo sono molto più, come dire, prescrittivi, no?
Molto più dirigisti, non c'è
esattamente dubbio. Quindi da questo punto di vista, per quello dicevo, sta un po' a noi a interpretarlo e metterlo giù.
Mi anche piace rispetto... anche che sull'energia non ci siano più i piani con i nomi delle imprese pubbliche come nella
prima versione. No, infatti è stato molto, da questo punto di vista,
diciamo così, ecco, non metti più a... Ferrovie che si difende sui 25 miliardi
e
noi non siamo d'accordo, ma parte ANAS e Ferrovie che sono portate a casa il loro pacchetto, tranquilli.
In quelli energetici sono progetti di intervento in cui c'è tutta la platea delle imprese, non è che ce n'è una per ognuno. Però,
no, per quello io dico, secondo me la sfida vera, paradossalmente, per le imprese non sarà tanto in PNRR, che un po' io lo vedo come, come dire, le necessarie toppe pubbliche, un sistema decrepito che aveva bisogno, diciamo, di una massiva... ristrutturazione e revisione, ma secondo me non dimentichiamoci che noi di PNRR, se la finanza pubblica continua a questo ritmo e se guardiamo i dati del DEF non siamo molto lontani, a 11% di deficit quest'anno e più o meno 10% di deficit combinato tra il 22 e il 23, noi nel 2021 e 22-23 di PNRR ne scriviamo altri due, quindi ci saranno altri 400, più o meno 130 miliardi l'anno messi nella spesa pubblica nazionale, e ovviamente non l'anno 2021.
Altro che l'addendum da 30 miliardi.
Ecco, quindi secondo me è lì che dobbiamo andare un po' a concentrarci, cioè tutta la operazione phase out degli aiuti, tutta la parte di come andiamo a togliere la cassa integrazione, come andiamo a rinnovare o non rinnovare i prestiti garantiti alle imprese, come andiamo a sostenere la liquidità, come andiamo a gestire la ripresa. Lì secondo me ci sarà da lavorare tantissimo. Quelle secondo me sono le aree dove il sistema delle imprese dovrà in qualche modo più investire nelle sue relazioni con il sistema politico. Mentre dal punto di vista del PNRR io lo vedo appunto come condizione abilitante, però adesso vi fa... liberalizzo, apro, faccio due o tre cose nei diversi settori, agganciatevi se volete a queste cose, fate voi, io la vedo più o meno così.
Allora Alberto, dicevi che c'era un problema sugli impatti?
Sì, c'erano due temi, uno la governance e l'altro la modellazione degli impatti previsti, che è un pezzo di macroeconomia fondamentale, nel senso che tutta questa cosa deve produrre un aumento dell'output potenziale.
Perché la produttività c'è nelle prime cinque pagine, poi se uno vede le tabelle
esatto,
finali...
il grafico è bellissimo, diciamo crederci è un atto un po' di fede per adesso, caro Carlo, anche se le tabelle finali rispetto alla versione precedente
sono molto dettagliate. Sì, sì.
Quindi volevo un commento rispetto al modello che c'è sotto e a questa catena logica, cioè riforma, opportunità di aumento della produttività e quindi poi impatti. Questa catena direi che va compresa, se sei d'accordo, no? va anche spiegata forse meglio.
Assolutamente sì, l'impatto complessivo del, poi parliamo di governance, l'impatto complessivo del piano dovrebbe essere quella di aumentare strutturalmente ogni anno la crescita italiana di 0,8 punti percentuali. Se a questo sommiamo lo 0,6, che è quello che diciamo più o meno la stima che converge pre-crisi, arriviamo a 1,4% anno di potenziale, quindi diciamo fuori da shock negativi o positivi. Sembra poco, in realtà con l'1,4% noi veniamo fuori senza colpo ferire dal debito pubblico elevato che ci siamo dati, quindi sostanzialmente
sì, se i tassi rimangono qui,
se i tassi restano questi,
sotto una piccola assunzione monetaria,
diciamo che però se tu la ragioni in dinamica e mantenendo ovviamente avanzi primari positivi
adeguati, cioè cosa adeguati, che come dire, non si vede a orizzonte, caro amico. Okay. Comunque diciamo nell'ipotesi che tra 5 anni torniamo all'avanzo primario,
sì.
e per vita d'altro
naturale e che i tassi non esplodano, ecco, mettiamola così, questo ci consente di gestire il debito pubblico. Ovviamente diciamo ci sono due componenti di questa stima, una di questo 0,8 in più. 0,5 è la parte di investimento pubblico e 0,3 è la parte delle riforme abilitanti, di cui circa il 75% è pubblica amministrazione, se poi devo dirla tutta, perché insomma alla fine, grosso modo, perché poi quella ti consente anche di scegliere gli investimenti pubblici giusti, eccetera, eccetera. Però ecco, il punto chiave lì, l'ultima parte del PNR lo spiega bene, è che queste stime sono fatte a investimento privato costante. Quindi in realtà, se noi immaginiamo appunto la chiamata alle armi del sistema delle imprese, questo 0,8 può essere poco se misurato in assoluto, ma può essere tanto se è, come è, solo la parte legata al capitale pubblico aggiuntivo e alle riforme abilitanti. Se a queste aggiungiamo un livello di investimento privato sbloccato dal PNRR in linea con quello degli altri paesi europei, in realtà a quel punto sono tranquillo sul debito, a quel punto diciamo il tasso di crescita italiano potrebbe davvero diventare qualcosa di più importante. E quindi fondamentalmente, e ritorno al tema della gestione della politica e della uscita dalla congiuntura, la grandissima massa di liquidità che si è parcheggiata nell'ultimo anno e mezzo sui conti correnti di imprese e famiglie, se trova grazie al PNRR e alle sue condizioni abilitanti uno sbocco verso il mercato, diventa un fattore chiave di crescita. Questa secondo me è la grande sfida, quello che sto cercando di raccontarvi, insomma, su come il sistema delle imprese deve interpretare a suo uso e consumo il PNRR.
Però, sempre ricordando, come ripete con lo stesso scenario alla fine PNRR, che dipende dalla qualità delle scelte pubbliche che verranno fatte l'investimento, perché infatti lo scenario è, se come speriamo saranno di buona qualità, si fa la somma
sì, altrimenti 0,8, si riduce della metà,
più 3,6, altrimenti diventa più 1,8. Le serie storiche ci dicono implacabilmente che la qualità delle scelte degli investimenti pubblici porterebbe allo scenario più basso. Scusa,
assolutamente, ma è per quello che stiamo provando a fare la riforma della PA entro la fine dell'anno, quindi esatto. Vediamo cosa succede.
No, questo spiega perché quella è la grande chiave di tutto, perché sennò tutto il resto, litigare su 6 mesi in più, caro ascoltatore, di sisma bonus
o su quota 100, che è completamente fuori dal perimetro della logica, ecco, su PNRR,
cioè sono, posso dire, cagate, ecco, detta proprio con un francesismo, rispetto a questo punto che invece è fondamentale, cioè quello di scegliere bene per abilitare e sprigionare la forza e coinvolgere auspicabilmente anche le risorse private di imprese e famiglie. Questo è il punto fondamentale, perché altrimenti la sostenibilità di questa roba non c'è se facciamo cattive scelte pubbliche.
Ma sapete, una pubblica amministrazione che funziona non solo sceglie bene gli investimenti pubblici, sblocca, come dire, le procedure autorizzative agli investimenti privati e diventa anche fattore di attrazione agli investimenti esteri, perché è inutile che ce lo nascondiamo, il nostro mercato non prende investimenti esteri perché la PA è orrenda, no? Il codice della tassazione.
No, ma faccio poi anche esempi stupidi, perché uno ci vuole la
giustizia non funziona,
cioè, la pazienza, certo, di leggere tutto, che naturalmente se facciamo le tabelle fanno i titoli poi sulle lauree abilitanti, c'erano già dal proprio PNRR per alcune professioni al posto di esame di Stato, ma non è questo il punto. Faccio un esempio modestissimo, caro ascoltatore, tra i tanti interventi che trovi lì, se hai la pazienza di leggere bene, per esempio si dice, tra le misure di sblocco, concorrenza, mercato, eccetera, eccetera, si propone di intervenire per allargare le maglie attualmente troppo strette rispetto alle direttive europee della concentrazione tra imprese. E questo sì che scatena risorse, vista la taglia infinitesimamente piccola e insoddisfacente delle imprese italiane. Uno, due, se si dice per il prezzo alla vendita delle ricariche elettriche per gli autoveicoli nelle migliaia di punti che si propone di fare in Italia questo piano, eccetera, 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 noi leviamo la disciplina attuale che prevede la tariffa regolata dall'autorità, perché l'Unione Europea ci dice che deve essere di mercato. Tutte queste cosette qui, che sembrano, rispetto alle grandi cifre dell'allocazione pubblica, cazzate, sono invece fondamentali. Magari mi sbaglio, professor Ottomonte.
No, sono i temi fondamentali, assolutamente, Oscar. Cioè, il tema è proprio quello. Noi, nel momento in cui sblocchiamo le condizioni abilitanti del piano, noi secondo me facciamo svoltare il sistema paese. E ti ripeto, quello che ho visto dettagliato nelle 5 pagine iniziali, e quello che poi immagino queste 5 pagine, che non saranno, conoscendo il Presidente del Consiglio, scritte, come dire, sulla sabbia, ma probabilmente saranno incise su un substrato molto solido di impegni che il paese si appresta a prendere con l'Unione Europea, queste condizioni abilitanti, secondo me, saranno in grado appunto di mobilitare questo capitale, quindi di farci crescere di più. Ed è questo, secondo me, la vera legacy, la vera eredità del patto. Ovviamente c'è un tema di governance, lo citavo.
Esatto, volevo portare su quello, perché è un tema importante, perché è un tema che si prolunga nel tempo, cioè ci sono 5 anni di lavoro qui dentro che hanno livelli diversi, c'è un dialogo, un'interlocuzione sistematica con la Commissione, e c'è a livello più basso un coinvolgimento quantomeno di regioni e comuni.
Assolutamente, perché alla fine il piano la metà degli investimenti che questo piano si promette di realizzare viene in realtà dagli enti pubblici locali, e perché anche sul tema della qualità della pubblica amministrazione, della semplificazione, in realtà molte di queste norme poi passano da livello locale, perché poi i cittadini non interagiscono con Roma ma interagiscono con gli uffici comunali e regionali. Proprio per fare questo, nel PNRR ci sono diverse azioni di capacity building, come si dice in inglese, di costruzione di capacità amministrativa. Abbiamo previsto una task force di 1000 professionisti che per 3 anni sarà a disposizione delle regioni e delle municipalità per implementare appunto le riforme, e abbiamo previsto, grazie anche al cofinanziamento dei fondi strutturali, un'azione che vale quasi 1 miliardo di euro per migliorare gli ambienti di lavoro, la digitalizzazione, la riorganizzazione delle medie amministrazioni, in tutti i comuni tra i 25.000 e i 250.000 abitanti, sono circa 600 più le province in Italia. Ci sarà un bando che verrà fatto, in cui circa 450 di queste amministrazioni, sulla base dei piani di rinnovamento che loro presenteranno, e che appunto riguarderanno riorganizzazione degli spazi, riorganizzazione della forza lavoro, delle competenze e digitalizzazione, ci saranno appunto dei finanziamenti che consentiranno all'amministrazione locale di migliorare e di mettere davvero a regime le decisioni di semplificazione amministrativa che verranno prese a Roma. E anche questi saranno ovviamente monitorati dalla nostra Commissione Europea, che insomma sarà ben attenta che noi le cose le facciamo bene.
Un'altra cosa impopolare, per sentire del professor Altomonte, che non mi aspetto possa dire sì o no. A me personalmente, del fatto che la cabina di regia, il MEF e il PNRR, dice che il MEF ha un ruolo operativo di controllo e di interfaccia diretto sull'avanzamento, la gestione, c'è anche una questione di omologazione contabile dei progetti, eccetera, eccetera, e così via. La cabina di regia, che nel PNRR si dice verrà decisa una volta ribadito che dentro ci devono essere rappresentanti delle autonomie e anche degli stakeholder sociali, imprese, sindacati, eccetera, eccetera, si stabilisce dopo averlo inoltrato in Unione Europea. Su questo i partiti sono in fibrillazione. La mia opinione, con tutto il rispetto per loro, è che questa roba interessa solo a loro, perché la questione è che la cabina di regia è la regia tecnica e controllo tecnico del MEF, e le risorse dei 1000 flyers diffusi territorialmente sono quelli che rappresentano il sistema neurale della realizzabilità e del controllo permanente dei milestones. Quella è la vera cosa, compresa la capacità e la facoltà attribuita di indicare misure sostitutive quando si capisce che qualcosa non sta funzionando. Mi sbaglio, professore?
No, sono assolutamente d'accordo con te, Oscar. Quello è il punto chiave, e secondo me quello è il punto dove abbiamo sbagliato negli anni scorsi, con l'idea che bastava fare le riforme a livello centrale, bastava scrivere le riforme nella legge per sperare che queste venissero attuate. O non venivano attuate o venivano bypassate, diciamo, da interpretazioni autoreferenziali della legge stessa. Basti pensare ai servizi pubblici locali e alle procedure di affidamento in house dirette, no? Delle stesse cose. E quindi secondo me il tema chiave è proprio quello: iniziare una collaborazione, un dialogo molto stretto anche con le amministrazioni locali, per fare in modo che il piano venga in qualche modo messo a terra veramente nei gangli del sistema paese. Poi quello che è la cabina di regia, di fatto la cabina di regia conta davvero per il rispetto delle milestone e dei target. Tanto per essere molto chiari, noi possiamo, immaginiamo anche di assumere un certo numero di persone a tempo determinato nelle amministrazioni locali per far fronte a queste esigenze di capacità amministrativa, ma tanto per essere molto chiari, questi contratti saranno contratti di un anno e saranno rinnovati solo se le milestone target sono rispettati, altrimenti queste persone vanno a casa, anche perché non avremo i soldi per definizione per pagarli, visto che se non fanno i milestone target i soldi della commissione non arrivano. Per cui diciamo, questo deve essere molto chiaro, e se vogliamo, e anche qui è un cambio culturale, no? Cioè qualcuno ci sta dicendo, ah, ma poi queste persone verranno stabilizzate, eccetera, eccetera, nel piano del PNRR tutto ciò non è possibile perché non si può finanziare a spesa corrente, quindi molto semplicemente l'unica cosa che possiamo fare è che poi nel turnover della pubblica amministrazione naturale, la pubblica amministrazione perderà circa 100.000 persone l'anno nei prossimi 5 anni, in questi spazi si creeranno degli spazi per i rinnovi di posti, ma un altro principio che stiamo scrivendo nel PNRR è che il turnover non può essere sostituito uno a uno con la stessa funzione, ci dovranno essere dei piani strategici di rinnovo della forza lavoro che dovranno essere in linea con le nuove esigenze PNRR, quindi più maestre d'asilo e meno contabili, e in maniera tale che poi andiamo anche qui a essere trasformativi.
Va bene, io direi che certo è una lettura piena di speranza,
ma io voglio averla una volta tanto, dopo 20 anni di crisi io voglio davvero vederla questa speranza.
Speranza nel senso della fiducia, caro ascoltatore, non del ministro, non voleva essere, no, lo dico solo perché
Oscar, sai, io penso che sia un contratto, cioè la speranza è alla fine la cosa bella di queste cose sta nella cosa, nella premessa che abbiamo fatto, cioè questo è un impegno a quattro mani, come dire, vedere il cammello, ricevere denaro. Allora il cammello qua non lo puoi più annunciare, lo devi fare con, lo devi scrivere in un impegno con delle scadenze. Questa è solamente la cosa che mi rasserena, perché
se dovesse essere una cosa che mi rende fiducioso,
infatti non è un atto di fiducia, è un contratto. Voglio vedere il contratto, e dopodiché la fiducia non serve quando ci sono i contratti, perché c'è un enforcement che ne garantisce l'esecuzione. Questo è il mio principio. Ciò detto, consentimi il dubbio invece che il Parlamento sia in grado di votarle queste riforme. Forse il grande dubbio è qua, okay? Perché l'impegno che prende la Repubblica con l'Europa si rispetta, ma il sottostante capitale politico ci sarà.
Vedremo, questa è un po' la sfida. Però una volta tanto, noi avremo chiaro il costo del non voto, perché se non voti non arrivano X decine di miliardi. Quindi diciamo che una volta tanto, finalmente, come dire, questo trasferimento occulto di risorse che avviene con la cristallizzazione dello status quo diventa un costo agli occhi del paese. E questo secondo me è importante, no? Dal punto di vista proprio dell'economia politica del piano stesso.
Il costo del non voto. Allora, non ci resta che ringraziare il professor Carlo Ottomonte per il tempo che ci ha dato. Grazie davvero.
E grazie a voi.
Renato, ma tu hai tacciuto tutta la trasmissione.
Ah, io ho tacciuto perché quando parliamo di queste cose, adesso parlava di costo di non voto, noi abbiamo ben presente il costo del voto ad oggi. In moltissimi casi abbiamo avuto ben presente il costo del voto, dopodiché adesso vedremo quello del non voto. Quello che so è che se noi riusciamo davvero a portare avanti questa sfida, quindi ad avere una pubblica amministrazione che funzioni in modo un po' più fluido e in modo un po' più tranquillo, diciamo, anche per quanto riguarda quelli che ci lavorano, dove ci sono dei tempi chiare, dove ci sono delle situazioni di responsabilità chiare, probabilmente le aziende reinvestono. Quindi c'è anche tutta una parte di Industria 4.0, mi sembra, all'interno del piano, vedremo. Le aziende sono lì, hanno messo i soldi sul conto corrente, aspettano di vedere cosa succede. Se li liberiamo, investiamo. Se non li liberiamo, l'impressione è che molti o chiudono o scapperanno all'estero.
Comunque Industria 4.0 è confermata nella versione ampia, quindi da quel punto
è allungata, questo è un altro elemento, che non è una concessione annuale,
no, per consentire esattamente una programmazione pluriennale alle imprese per investire. Anche questa è una piccola grande svolta in realtà, quindi vabbè. E invece, caro Alberto, tu dici non ci vuole la fiducia, guarda che di solito i contratti, se qualcuno li rispetta senza fiducia e uno inizia a dire tanto non lo rispetto, vai nei guai tu, come fanno un po' dei partiti italiani dicendo tanto noi siamo troppo grandi per fallire, e quindi attenzione.
Sì, in quello scenario, certamente nello scenario too big to fail, succedono cose molto molto pesanti. Diciamo che in un contesto più piccolo il rapporto giuridico, anche istituzionale, che si sta creando tra paesi membri e Unione Europea mi sembra fair, ed è un esperimento che l'Europa sta facendo, che non abbiamo un debito pubblico federale vero, non ce l'abbiamo ancora, questa è la fase di transizione, Oscar, la vedo io, questo PNR ha le prove generali di un modello unionista più maturo, no, non è ancora il Hamilton moment, ma come dire, sono i primi vagiti di un
però se l'Italia fallisce adesso la colpa del fungo nucleare è solo sua e dei partiti che non capiscono, questa è la mia opinione netta, a chi lo dico già ci dirà siete troppo ottimisti, no, qui stiamo tentando di capire che il momento è questo e bisogna interpretarlo nella maniera giusta, questo è, io nelle 5 pagine iniziali vedo una, non una promessa, vedo un impegno concreto che non avevo mai visto negli anni alle nostre spalle. Grazie al professor Carlo Altomonte e appuntamento a tutti all'episodio prossimo, cioè il 32esimo.
Grazie.